Carissime ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Missione Francescana, buona serata a tutti voi. Chiedo scusa innanzitutto per la voce, non è specialissima questa notte, ma un po' di raffreddore e la stagione. Comunque mi perdonerete se la mia voce non è quella chiara abitualmente del sabato notte. Questa notte vorrei innanzitutto, nel dare inizio alla nostra trasmissione Luce nella notte, ricordare che avremo un ospite tra qualche minuto, un ospite a mio parere importante. Si tratta di una religiosa, Suor Sara Sanchez, delle suore figlie di Santa Maria della Provvidenza. E perché ci sarà la voce di Suor Sara? Semplicemente per ricordare una figura importante della loro congregazione, Madre Serena Ciserani, defunta da poco tempo, ma anche per conoscere il carisma, i servizi che vengono offerti dall'istituto di cui Madre Ciserani è stata madre generale. Ecco, di tutto questo parleremo con Suor Sara Sanchez. Ma però, tra qualche minuto, perché? Perché ho un'altra notizia di apertura, poi vi farò ascoltare un brano e io mi collegherò via telefono con Suor Sara. La notizia di cui vi voglio parlare, brevissimamente ovviamente, è che in questi giorni, come ormai tutti sappiamo, si celebrerà la settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana, cioè a Sanremo. Sanremo 2020, ci sarà un omaggio a Giovanni Paolo II, a San Giovanni Paolo II. Da parte di chi? È un'iniziativa dei Papa Boys, che nella Città dei Fiori saranno presenti con il cantautore Fabrizio Venturi per portare la famosa lettera agli artisti che il Papa Giovanni Paolo II, scrisse. Ma per portare anche un brano importante, Caro Padre, proprio dedicato al santo polacco. Allora, in occasione della 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana, c'è questa iniziativa musicale di valore, ovviamente, nel programma, che è dedicata a Giovanni Paolo II, un omaggio al santo amato dagli artisti che riceveranno durante i giorni della Kermesse la lettera agli artisti che il pontefice scrisse per ricordare il talento, l'arte, ma anche la fonte di ispirazione di ogni creatività. Pensate, 50 giovani dei Papa Boys distribuiranno questo dono nella settimana festivaliera. Il cantautore Fabrizio Venturi, direttore artistico della compilation Sanremo Doc, che ha lanciato l'idea dell'iniziativa, chi è? Fabrizio Venturi è un artista fiorentino il cui ingegno riesce a portare in un genere come il pop rock il significato dell'esistenza umana, che sembra uscire dalla penna di un poeta che descrive il perfetto incontro tra anima e parole. Ecco, il brano Caro Padre, così si intitola, è dedicato a Giovanni Paolo II. Ricorda il cantautore che è stato e continua ad essere il padre ideale di tutti gli artisti. Perché? Perché proprio come un padre, dice Fabrizio Venturi, Paolo Giovanni Paolo II ci ha guidati con coraggio alla compartecipazione della vita in tutte le sue sfumature. Allora cosa succederà per concludere? Sono previsti alcuni momenti di confronto, ma anche di dibattito con gli addetti ai lavori del festival. Questo lo dichiara l'organizzazione dei Papa Voice. Ma e anche momenti di esibizione dal vivo ci saranno all'interno del Palafiori. In questi giorni di preparazione del festival si è pensato di creare dei contatti, di avvisare anche i responsabili, sia i responsabili delle strutture RAI, sia dal lato sociale, ma anche da quello amministrativo della città di Sanremo. Durante l'omaggio a Giovanni Paolo II, i Papa Voice, con Fabrizio Venturi, cantautore, hanno deciso di far che cosa? Una cosa importante che mi commuove. Hanno deciso di dedicare un ricordo particolare al cantautore cristiano Roberto Bignoli. Ecco la sua voce. Lui adesso è in paradiso, lo sapete. Roberto è in paradiso. Però questa iniziativa dei Papa Voice è veramente interessante e commovente. Molto importante. Sarà presente una signora, Paola Maschio. Chi è? È la consorte, la moglie di Roberto che state ascoltando, che è recentemente tornato alla casa del padre. Dicono i Papa Voice, abbiamo parlato e sognato tante volte con Roberto di essere insieme, presenti a Sanremo. E quest'anno lo faremo. Come Giovanni Paolo II, anche Roberto Bignoli, per noi è sempre presente, dicono ancora i Papa Voice. Giovanni Paolo II ha sempre avuto grande fiducia nei potenti strumenti della comunicazione, che in un suo documento, il Redemptoris Missio, ha definito come il primo areopago del mondo moderno per la loro capacità di unificare l'umanità, rendendola un villaggio globale. Questo l'ha detto il componente della Giunta Nazionale De Luxi, ma anche consigliere nazionale Salvatore Di Salvo. E se ne è servito con sapienza, con equilibrio. Per far che cosa? Semplicemente per diffondere in tutto il mondo il Vangelo dell'amore di Dio. Onorare con un brano il Papa della comunicazione oggi ha un significato e un valore importante, perché significa che il suo messaggio è sempre presente nel nostro cammino. San Giovanni Paolo II potrebbe essere il patrono dei comunicatori digitali, come San Francesco di Sales lo è dei giornalisti. Lasciamo alla provvidenza. Ogni uomo è mio fratello, apri la tua porta, ti prego fammi entrare, apri la tua porta, ti prego fammi entrare. Ecco, cari amici, dalla viva voce di Roberto Bignoli, abbiamo questa possibilità di seguire questa dedica che è stata fatta a Giovanni Paolo II con il cantautore Fabrizio Venturi. E quella sarà un'iniziativa molto importante perché, dicono i Papa Voice, sarà durante l'omaggio a Giovanni Paolo II sarà presente la moglie di Roberto Bignoli, Paola Maschio. E Roberto, come ho già detto, è recentemente tornato alla casa del padre. E sarà molto importante questa iniziativa che è stata presa da coloro che hanno voluto dedicare questo omaggio a Giovanni Paolo II. Grazie, grazie ai Papa Boys per questa loro iniziativa significativa. Bene, cari amici, adesso continuiamo a sentire la voce di Roberto Vignoli. Nel frattempo io mi collego con Suor Sara Sanchez per la nostra conversazione. Grazie della vostra attenzione.
Mi chiami per nome, ti amo quando nel cuore io sento vibrare la voce dell'anima che danza alla vita, che canta l'amore. Ti amo, ti amo. Ti amo quando al mattino mi incanto a guardare tutte le cose che tu hai creato. Nel vento e nel sole, nell'alba e il tramonto, io vedo il tuo volto riflesso sul mare. Ti amo, ti amo, ti amo. E mi lascio condurre sereno alla fonte, tra le tue braccia fino al tuo monte. Ogni gemma riflette una stella, ogni stella che brilla una luce, ogni luce rischiara la via che da te mi conduce. Ti amo, ti amo. Ti amo perché tu mi ami e mi insegni ogni cosa. Ti amo come un poeta che ama la sua sposa. Ti amo in ogni fratello di ogni razza e nazione che vivono in te, fonte di vita, sorgente d'amore. Ti amo.
Ecco, cari amici, dovrei aver collegata Suor Sara. Pronto, Suor Sara, mi sente?
Sì, Federico, buonasera.
Ok, molto bene. Mi sente bene?
Benissimo.
Ok, anch'io la sento bene, spero che i nostri ascoltatori ci sentano tutti insieme. Innanzitutto grazie, Suor Sara, della sua disponibilità. Io ho già detto ai nostri ascoltatori che lei è delle suore figlie Santa Maria della Provvidenza e questa nostra conversazione non la trattengo troppo perché so che lei è molto impegnata, ma comunque tempo necessario per alcune domande sicuramente, Suor Sara, perché lei è originaria di Palencia, dico bene in spagnolo?
Dice benissimo, uno dei pochi che dice così bene.
In Palencia, in spagnolo è in Spagna. E nel 93 lei ha iniziato i suoi studi presso l'Universidad Pontificia de Salamanca, dove si è diplomata in fisioterapia, se non vado errato. Dopo varie esperienze di lavoro in Italia, dal 26 ottobre dello scorso anno, il 2019, lei lavora presso la Casa Santa Maria della Provvidenza a Como Lora, dove si trova tuttora. Ho detto giusto? C'è qualcosa da aggiungere per farla conoscere da vicino?
Tutto giusto. Sono tanti anni ormai che sono in Italia, quasi 20, e sono contenta di essere qua.
Che bello. Bene, allora iniziamo la nostra conversazione, Suor Sara, perché questa sera io desidero innanzitutto ricordare con lei che lo scorso 5 gennaio alle 17.30, nei primi vespri dell'Epifania del Signore, all'età di 72 anni, dopo 50 anni di vita religiosa, Madre Elisabetta Serena Ciserani, che è stata vostra superiore generale, vi ha lasciate per precedervi in paradiso. Allora le faccio una prima domanda a Suor Sara. Ecco, cosa le chiedo? Le chiedo se può raccontarci come ha vissuto la sua malattia, per quanto è stata malata, quale esempio è stata per voi. Ecco, ci racconti un po' di Suor Ciserani. A lei la parola, Suor Sara.
Grazie, Federico. Allora, a me sembra di poter dire che Suor Serena ha vissuto la malattia oncologica, no, in due momenti diversi, con una grande accettazione. Noi sicuramente questo è stato un grande esempio per noi, ma anche di tenacia nel portare avanti il proprio compito. Secondo me sentiva forte la responsabilità di essere la guida dell'istituto, no? Una superiore generale con un incarico importante, e lei sentiva di dover mettercela tutta, insomma, fino alla fine, e così ha fatto. Io ho avuto anche l'onore, la fortuna di condividere alcuni momenti di lavoro con lei, riunioni anche pesanti di varie ore, e lei, anche se era già sofferente, ma ha cercato sempre fino in fondo, di un poco allo stile, al modo di Giovanni Paolo II, quasi direi, no?
Sì.
E poi valorando anche, dando così importanza ai piccoli progressi, soprattutto gli ultimi mesi, ci diceva: bene, bene, oggi ho mangiato il primo, bene, sì. Quelle cose che per noi sono quasi insignificanti, no? Per lei diventavano piccoli passi e piccoli progressi. Allora, dare valore anche alle piccole cose, secondo me, è un bel esempio, no?
È stato un esempio importante, dunque, per tutte voi.
Tutta la famiglia, sì.
Tutta la famiglia. Ecco, è numerosa la vostra famiglia?
La nostra famiglia religiosa conta circa 500 membri, un pochino di più. Adesso il numero esatto non lo ricordo, ma
sì,
siamo
sono 500 suore, 500. Per capirci.
Sì.
Ho capito. Ecco, sappiamo, Suor Sara, che ogni congregazione religiosa ha un proprio carisma. Il vostro istituto lo indica proprio nel nome stesso. Infatti voi siete conosciuti proprio come le figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza. Se la sente, Suor Sara, di raccontarci un poco non solo della vita di Madre Cesarani, ma anche quale carisma in particolare si è adoperata e in quali parti del mondo ha portato la vostra congregazione. Ecco, la figura di Suor Cesarani, ma anche il vostro carisma, ecco, un po' di storia, prego.
Allora, lei di formazione era laureata in psicologia, e secondo me questo un po' le ha dato un imprimatur alla sua opera, no? Io ho sempre percepito che dava molta importanza alla formazione e alla persona, cioè allo sviluppo delle persone che aveva attorno, sia con sorelle, sia laici con cui si collabora, sia le persone che abitano le nostre case, no?
Sì.
Ecco, curava molto la relazione, ma che fosse una relazione di qualità. E allora ha cercato in tutti i modi anche di dare ulteriore formazione alle sorelle, questo secondo me è stato molto bello. E poi sì, ha portato la congregazione in alcuni posti dove noi non eravamo. Siamo arrivati in Congo dopo tante sollecitazioni da parte dei confratelli che sono in Africa già da parecchi anni. Ecco, con Madre Serena siamo arrivati a Kinshasa. In Amazzonia è stata aperta una comunità 3 anni fa. E noi siamo in Brasile da tantissimo tempo, ma mai in Amazzonia, no? E allora finalmente siamo arrivati lì. E poi sul cammino di Santiago, anche lì con fratelli hanno aperto una piccola comunità pastorale, e Suor Serena ha accolto l'invito, ecco, dei nostri fratelli perché ci fossimo anche noi in quel posto. E mi sembra, ecco, che per Suor Serena era importante fare bene il bene, che è una frase del nostro fondatore Don Guanella, ma che lei l'ha incarnata fino in fondo.
Bello, fare bene il bene.
Sì,
è molto...
non in qualsiasi modo, ecco, non
sì,
alla
sì,
Carlona,
sì, sì.
Ma farlo bene, no?
È vero, non alla Carlona, però che una spagnola sappia anche questa espressione è molto importante, molto bello.
Certo, inculturarsi.
Bravo. Sì, Suor Sara, le chiedo... Innanzitutto dico grazie alle cose che ci ha già detto fino a questo momento, ma può ricordare a coloro che sono in ascolto, che forse di San Luigi Guanella sanno poco, un pensierino su San Luigi, visto che l'ha accennato?
Sì, allora, sacerdote della diocesi di Como, nativo di Fraciscio, in provincia di Sondrio, allora, fino ai 40 anni circa, lui aveva in cuore un po' questo sogno, che era dare dignità al povero. Mi è capitato di incontrare parecchie persone con disabilità, anziani abbandonati nella sua vita da sacerdote, e ha sempre avuto, no, questo grande desiderio di dare una casa a queste persone. Di fatto per molti anni si recava a Torino, li accompagnava al Cotolengo, li ha conosciuto anche Don Bosco, con cui è stato 3 anni, ma lui sentiva che il Signore lo chiamava a svolgere questa missione in patria, diciamo, no, nella propria diocesi, sì, nella propria terra. Finché, ecco, a Pianello Lario è arrivato lì come amministratore parrocchiale e ha trovato un gruppetto di ragazze consacrate, così in modo molto semplice, che cercavano quasi una guida, no? E dopo un po' di diffidenza iniziale loro si sono abbandonate al Don Luigi per la sua semplicità e la sua profondità, e lì è partito tutto. Ecco, nel 1881, dopo sono iniziate le prime fondazioni, qua a Como nell'86, poi Milano, poi ecco, via via, fino agli Stati Uniti e così. Perciò ecco, un lungo periodo, no, di un po' come il Signore, no? Per tanti anni nascosto a Nazareth e dopo il boom, un po' così, finché è scoccata l'ora della misericordia, diceva Don Guanella. Lui è stato buono e ha tenuto duro, ma ha mantenuto sempre vivo questo fuoco interiore.
Che poi è la sostanza del carisma in pratica.
Infatti, sì, 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 dare dignità, dare casa, dare famiglia a chi non ce l'ha.
Ecco, dalla documentazione che anch'io ho cercato di rintracciare, che riguarda proprio il vostro istituto, ho riscontrato nelle varie letture che mi sono fatto che, seguendo proprio gli insegnamenti di colui di cui lei ha già parlato, San Luigi Guanella, fondatore, il personale religioso, ma anche quello laico della casa, si prende cura della persona, dei suoi bisogni, come lei ha fatto cenno. Allora, Suor Sara, le chiedo, dove vi trovate innanzitutto geograficamente? È bello farlo sapere ai nostri ascoltatori, parlo soprattutto dove si trova lei adesso. E poi anche a quali categorie di persone sono rivolti in particolare i vostri interventi?
Allora, noi siamo presenti in 4 continenti, vi accennavo prima, ecco, in Africa siamo appena arrivate, in Europa siamo in Italia, come è chiaro e ovvio, Spagna, Svizzera e Romania. In Asia siamo in Filippine e India, e poi in America siamo in America del Nord, negli Stati Uniti, e poi tutta l'America Centrale, America del Sud, Messico, Colombia, Paraguay, Argentina, Cile e Brasile. Ecco, queste sono le nazioni in cui noi, il ramo femminile dell'Opera Don Guanella, siamo presenti. I maschietti, ecco, i nostri fratelli sono più azzardati e sono presenti anche in altre nazioni, Guatemala, Polonia, Nazareth, Vietnam, le isole Salomon adesso da poco, Nigeria, Ghana, ecco, anche lì il Don Guanella è presente.
Ecco, ma
e dopo, sì, 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 a chi siamo rivolti?
Ecco, allora, le attività.
Sì, sì, i nostri destinatari, così.
Brava, diciamo, brava, i destinatari.
Allora, sì, per tradizione sicuramente i portatori di handicap sono un po' il fiore all'occhiello, no? I buoni figli li chiamava Don Guanella, ecco, perché un po' gli stavano tanto a cuore a Don Luigi. Anche gli anziani, i bambini, allora erano orfani di guerra, ma ora continuiamo con alcune scuole materne, scuole dell'infanzia. E poi non escludiamo altri tipi di povertà, no? Diciamo che siamo meno specializzate, ma siamo presenti anche in alcune mense per i poveri, c'è qualche casa per minori in difficoltà, ecco, nelle missioni si fa molta pastorale, catechesi, attenzione ai servizi della Caritas, ecco, un po'. Diciamo che dove c'è una persona fragile, ecco, lì combacia con la nostra missione.
Le fragilità a tutte le età voi curate?
Sì, certo, sì, 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 sì.
Ecco,
perché per noi è importantissima la sacralità della vita. Allora,
brava,
la vita è sacra dal concepimento fino all'ultimo respiro.
Molto importante questo. Credo che siano parecchie le persone in ascolto in questo momento che, per esempio, gradirebbero sapere quali sono le cosiddette, io le chiamo le modalità di ammissione, perché se voi vi rivolgete alle fragilità della vita nelle varie categorie di persone, chissà quante famiglie in questo momento magari dico, caspita, che potrebbe essere interessante. Ecco, quali le modalità di ammissione? Ecco, può illustrarcele? Come, sì, fa una famiglia che ha un bisogno e che vorrebbe riferirsi al vostro istituto, cosa deve fare?
Sì, allora noi praticamente tutte le nostre case sono accreditate, sono in convenzione con l'ATS, con l'ULS, con insomma la regione in cui siamo inserite, no? E le modalità di emissione sono quelle un po' standard, per parlare della nostra casa qua dove sono io adesso, la RSA di Casa Santa Maria, ecco, l'importante è che sia una persona che abbia oltre 65 anni, perché noi siamo una RSA per persone anziane, non autosufficienti, ecco, questo viene determinato, ecco, da alcune scale di valutazione, da una scala medica che viene compilata, e una domanda da presentare, c'è una modulistica anche questa che ci arriva dalla TS che noi abbiamo accolto e facciamo nostra, ecco, con una parte certo, sanitaria e una parte sociale che viene compilata dai propri familiari. Perciò, ecco, la cosa importante è che ci contattino o telefonicamente o di persona e noi diamo tutte le spiegazioni.
Nel caso in cui qualcuno si riferisse anche a noi della radio Missione Francescana o a me personalmente, posso dare il vostro numero di telefono in sostanza?
Certo, ci mancherebbe. Anche il cellulare, Federico.
Anche il suo cellulare, va bene, Susana. Molto volentieri lo farò.
Nessun problema.
La trattengo ancora qualche minuto prima di lasciarla ai suoi impegni e ringraziarla. Mi permetto di considerare che sicuramente il modello organizzativo della vostra casa garantisce un clima quanto più possibile familiare, come è emerso dalle cose che lei ci ha detto fino a questo momento. A quale fine? Al fine di porre la persona al centro di ogni attività, dunque, tenendo ad un equilibrio tra esigenze personali e organizzative. Allora, a nome di chi ci sta ascoltando sempre, le chiedo, ho l'obbligo, sento dentro di me l'obbligo di chiederle, Sor Sara, di illustrarci quali sono i servizi che vengono offerti, perché d'accordo la missione, telefonare, però se, diciamo anche prima, il tipo di servizi che vengono offerti dalle vostre case, questo è molto importante, ecco, che tipo di servizi offrite.
Allora, sicuramente con quello assistenziale, no? Il grosso, diciamo, del personale nelle nostre case è costituito dal personale OS, ASA, ecco, per curare ciò che è alla base, diciamo, no? Del benessere globale. Poi il servizio infermieristico e medico, ecco, che è davvero importante per le patologie geriatriche, no?
Certo.
Poi il venire avanti anche della demenza, di queste patologie cognitive, ecco, richiede un intervento di questo tipo, insomma. E il servizio fisioterapico, no? Anche lì la parte motoria è sicuramente importante. E il servizio animativo educativo, no? Perché ecco, il curare integralmente la persona per noi è essenziale, importantissimo. E poi il servizio religioso un po' a corona di tutti gli altri, no? Ecco, questo è in Lombardia. Io che vengo dal Veneto, ho lavorato 13 anni e là c'era anche il servizio logopedico, psicologico, ecco, un po' ogni regione, diciamo.
In ogni casa ci sono delle specificità, dunque.
E infatti, che vengono determinate un po' dalla convenzione con la regione, insomma, qui noi ci atteniamo come giusto che sia.
Certo. Sor Sara, prima di dirle grazie e salutarla, le chiedo.
Sono io che ringrazio lei, Federico.
Ci mancherebbe, Sor Sara, era un nostro dovere nel ricordo di Madre Elisabetta. Lei ha un ricordo personale particolare che si può dire pubblicamente di Madre Elisabetta Serena Ciserani, la vostra madre generale defunta recentemente?
Sì.
Prego.
Sì. Il ricordo di aver stabilito con lei un bel rapporto, no? Di schiettezza, di trasparenza, no? Di potersi dire tranquillamente le cose a vicenda, ecco, con molta libertà e molta così, sincerità, direi, ecco. Non so, io ho sempre sentito, ecco, che aveva grande fiducia nei miei confronti, no? E questo io la sono sempre grata, anche perché sì, mi ha dato parecchie opportunità, mi ha fatto fare un master in gestione dell'RSA, ecco, per dirne una, no? Ma ecco, sì, soprattutto la fiducia è l'elemento principale, ecco.
Certo. L'ultimissima considerazione, domanda: le vocazioni. Come siamo messi da questo punto di vista in rapporto alla vostra? Perché io mi auguro che ci sia qualche ragazza in ascolto in questo momento, che non è in discoteca magari, o in automobile ci sta ascoltando, o che so io, col cellulare. Ormai Radio Missione Francescana, come tutte le altre radio, si può ascoltare da qualsiasi parte. Chissà, magari, ecco, a una ragazza che sta guardando al suo futuro, da parte di una suora come lei, che vive questa esperienza, certo ci vuole la vocazione, per carità, ma per farla nascere bisogna anche lanciare dei segnali. Che segnale vorrebbe dare lei alle ragazze in questo momento?
Allora, io direi che la vocazione principale a cui siamo chiamati tutti i cristiani, la vocazione all'amore, no? La vocazione ad amare. E poi c'è una specificità nella vocazione, nella chiamata, che può essere la vita consacrata, al matrimonio, ecco. Perciò puntare più all'amore, e dopo l'amore trova casa man mano, no? Quando uno fa varie esperienze, quando uno si innamora, quando uno sente che pregando gli batte forte il cuore, o facendo del bene, donandosi agli altri, no? Ecco, e capisce dove deve indirizzare quell'amore che le renderà felice, no? Perché solo nella donazione noi siamo pieni, felici e sereni, ecco.
Certamente.
Allora, direi questo, ecco, di ascoltarsi, ma di puntare, ecco, non tanto al come, ma all'amore, e dopo il Signore fa il resto.
La ringrazio, Sor Sara. Dico a chi ci sta ascoltando, soprattutto a queste ragazze a cui lei si è rivolta con questi ultimi pensieri, che comunque sarà sempre disponibile la registrazione di questa nostra conversazione su un tema di carattere socio-religioso molto importante, guidati dalla figura di Don Guanella, della vostra madre generale, che dal paradiso certamente ha aiutato anche Sor Sara Sanchez, la nostra ospite, cari amici, a dire le cose che ci ha detto questa sera con molta chiarezza e con molta semplicità, e di questo le rendo grazie. Sor Sara, buenas noches.
Grazie a lei, Federico, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Bene, che Dio la benedica, la Madonna la protegga,
grazie.
E Don Luigi Guanella l'accompagni. Pace bene.
Grazie.
Buonanotte, Sor
grazie.
Sara. Pace bene.
Pace bene,
a presto,
buonanotte.
Ci risentiamo.
Maria, tu hai tutte le grazie, bellezza, santità e virtù. Tu che sei unita a Cristo come nessun'altra donna. Maria, diadema prezioso, il tuo inno profetico è l'amore. Amore vero e sincero irradia il tuo spirito. Su questa umanità, Maria, tempio di Dio, tu che portasti nel grembo la guida a tutti gli erranti e a noi donasti la luce. Maria, colonna di fuoco, che ci guidi nel buio cammino e fondi le acque di vita in questa povera, povera, povera e triste umanità. Maria, porta del cielo. Maria, soave profumo, fa che possiamo entrare nel giardino del tuo paradiso e gioire del tuo trionfo in questo mondo avvolto di tenebre che ha bisogno della luce di Dio. Maria, salve.
Bene, cari amici, ringraziamo ancora la disponibilità di Suor Sara Sanchez e delle suore figlie di Santa Maria della Provvidenza per le cose che ci ha detto in questi circa 40 minuti del nostro collegamento in ricordo della loro madre generale, defunta Madre Serena Ciserani, ma anche per conoscere carisma, servizi, modalità per avvicinarsi a questi servizi appunto che l'istituto di Sor Sara Sanchez offre alla gente, alle persone, ma anche alle ragazze. I pensieri finali che Sor Sara ha lanciato sul tema vocazionale per questo tipo di vocazione di servizio mi pare valga la pena tenerlo presente. Perciò alle ragazze che sono eventualmente in ascolto, ma anche i genitori che stanno ascoltando e magari le loro figlie sono fuori stasera, è sabato, sono in giro, non si sa neanche dove magari. Beh, ci saranno dei momenti in cui mamma e papà parlano con i loro figli, in questo caso con le loro figlie, che si pongono problemi del futuro, dell'avvenire, del lavoro, del cosa fare, cosa sto a fare al mondo. Ecco, ci sono tanti interrogativi nel mondo giovanile. E beh, allora, caro papà, cara mamma che sei in ascolto, lancia anche qualche segnale. Che bello sarebbe se qualche vostra figlia a un certo punto dicesse: vorrei andare a fare quel tipo di servizi, aiutare quelle suore, da laica magari. Non farmi suora, ma come laica, in quel tipo di case, per quel tipo di servizi, di attività, per la persona, che sia un piccolo bambino, che sia una persona molto anziana. Ecco, Sor Sara ci ha dato, ripeto, con competenza e semplicità, ma disponibilità, ci ha dato un quadro sufficientemente chiaro del loro servizio, della loro casa, della loro struttura. Bene, a tutti voi, cari amici, adesso sentiamo ancora un pochettino di questa bellissima musica di Roberto Bignoli, questi canti che frequentemente portano alla luce la voce di Roberto Bignoli. Intanto io preparo l'altro momento significativo di questa nostra trasmissione del sabato. Non vi tratterrò moltissimo, come sentite, ho già detto all'inizio, c'è un po' di voce poco disponibile questa sera, però mi sembrava giusto non saltare la trasmissione. Niente di grave, un po' di raucidere, un po' di bronchitina per capirci, ma penso che possiate sentire comunque, capire bene anche la mia voce. Non voglio dimenticarmi della rubrica Testimoni del nostro tempo, che appena mi è possibile nei sabati sera quando sono in diretta, perciò presente qui negli studi di Radio Missione Francescana, sto rileggendo le lettere di quella che si è fatta definire allora Maria di Napoli, dalle tenebre alla luce, questo libretto, questo fascicoletto di cui ne ho ancora, non so più quante copie, ne ho ancora disponibili. Per chi eventualmente fosse interessato può tranquillamente telefonarmi o scrivermi a federico.quaglini@gmail.com per chi vuole scrivermi una mail, oppure al 340-466-1040, oppure al telefono di Radio Missione Francescana 0332-26-42-66. Poi ve li ripeto queste indicazioni per chi fosse eventualmente interessato non solo a questo libretto delle lettere di Maria di Napoli, ma anche ad altre cose che magari noi qui produciamo in questa nostra trasmissione. Delle lettere di Maria di Napoli avevamo già letto una prima parte del libretto e adesso continuiamo questa sera. Sono le 23 meno 10, almeno le 23, qualche minuto lo voglio tirare, poi dopo concluderemo e ci saluteremo. Però non posso dimenticare Padre Pio, il nostro angolino di Padre Pio, prima di salutarci al termine della lettura di questa lettera o lettere, adesso vediamo quanto sono lunghe, questa del 28 marzo del 1993 che Maria mi aveva scritto da Napoli. Nel 93, lo dico alle ascoltatrici e agli ascoltatori che non lo sapessero, perché non è indispensabile sapere che Federico ha fatto ben 20 anni ai microfoni di Radio Maria. Tutti sapete cos'è e chi è Radio Maria, non è il caso che sto qui io a raccontarvelo. Radio Maria è una radio nazionale e io ho fatto 20 anni in quella radio. Di quei 20 anni molti li ho passati anche come conduttore, il sabato notte, facendo la trasmissione Il Fratello, che è un po' lo schema della trasmissione che sto facendo qui, dai microfoni di Radio Missione Francescana, qui a Varese, presso il convento dei Frati Minori Cappuccini. Ringrazio il fondatore e responsabile Padre Gianni Terruzzi, che è appena stato qua, prima che iniziasse la trasmissione, è venuto a salutarmi. Ringrazio per avermi chiamato, dopo aver saputo che era terminato il mio rapporto con Radio Maria nel 2007, e Padre Gianni mi ha fatto chiamare per chiedermi non buttare via 20 anni di collaborazione con una radio importante, grande. Ti sei fatto un'esperienza, anche noi siamo una radio più piccola, territoriale, ma che abbiamo i nostri valori e vogliamo offrire ai nostri ascoltatori a nostra volta dei contributi utili. E se la tua esperienza la porti e ce la dai a disposizione, ci fai un bel regalo. E io accettai. Nel 2007 accettai la proposta di Radio Missione Francescana e venni qui volontariamente, ovviamente, a collaborare facendo una trasmissione che è questa, il sabato notte, che adesso si chiama Luce nella Notte. Perché Luce nella Notte? Perché vogliamo portare un po' di luce nella notte della vita. Parlavamo prima con Sor Sara al mondo delle ragazze, dei giovani. Il tema vocazionale, c'è tanto da fare nella società d'oggi, nel mondo d'oggi. C'è tanto da fare, ci si può impegnare in tanti modi per fare del bene alla persona. Ecco, e io ho cercato e cerco per quanto mi è possibile ancora adesso, finché la salute mi tiene in piedi e finché ho la possibilità di farlo, continuare a essere volontario qui sabato sera con questa luce nella notte per dare una mano al mondo del carcere, quelle che sono le umane povertà. Di quelle io mi occupo in modo particolare. Il mondo dei giovani, il mondo del carcere, spesso con altri ospiti qualificati, professionalmente preparati, trattiamo anche temi profondi, delicati, come per esempio non solo la droga, la tossicodipendenza, ma anche il disagio familiare, la prostituzione, la migrazione, tante tematiche che riguardano sempre l'uomo, la donna, la persona, le umane povertà. E vogliamo, con i nostri ospiti che di volta in volta si alternano, come abbiamo fatto questa sera con il collegamento con Sor Sara Sanchez, abbiamo parlato di questo tema particolare che riguarda il loro istituto delle suore figlie Santa Maria della Provvidenza, cosa fanno, cosa ha fatto la loro Madre Generale, eccetera, eccetera. Ecco, di volta in volta, di sabato in sabato, tocchiamo, portiamo qualche... Spero che il Signore si serva anche delle mie povertà per portare un po' di luce ai vari problemi della gente, delle persone. Ecco, in quegli anni, torniamo indietro, siamo negli anni 90, 91, 92, 93, e c'era questa ragazza che seguiva la mia trasmissione. E ad un certo punto ha cominciato a scrivermi. Non sto a raccontarvi di nuovo tutta la storia di questa ragazza, le origini, la vicenda in famiglia, il papà in carcere, eccetera, la sua senza fede, la vita disordinata, eccetera, eccetera. Per chi poi volesse, ripeto, basta che mi scriviate o mi telefoniate, mi date il vostro indirizzo, mi scrivete via mail e io vi posso inviare il libretto Maria di Napoli, dalle tenebre alla luce. Ma adesso vi leggo questa lettera del 93, se no passano i tempi e dopo sono obbligato a salutarvi perché dopo la voce se ne va. Carissimo amico Federico, nostalgia di Padre Pio e della confessione. Ecco qui, prima di iniziare la lettera, prima ho fatto un cenno all'angolo di Padre Pio. Già in quegli anni, in quei vent'anni di cui vi ho parlato quando trasmettevo a Radio Maria, e adesso dal 2007 ad oggi, l'angolino di Padre Pio, quando sono qui fisicamente in diretta, non manca quasi mai, che consiste sostanzialmente nella lettura dell'epistolario, di qualche lettera, o ai suoi direttori spirituali, o ai figli spirituali, eccetera. Però un richiamo a Padre Pio lo facciamo sempre. Ecco perché Maria, in questa lettera, dice nostalgia di Padre Pio e della confessione, perché si era nel frattempo confessata. Ho vissuto l'esperienza più bella della mia vita. Ho sfidato il cattivo tempo e mi sono avventurata, non curante di niente, in cerca di pace. E l'ho trovata. È stato un impatto terribile, ma alla fine ha vinto la grazia. All'inizio ero agitata, angosciata. Facevo la spola, ma tra la chiesa e la piazza ero così emozionata da sentirmi male. Mi sembrava di dover superare una grande prova, ma con l'aiuto di Dio e di Padre Pio ho sentito una forza interiore che mi sono trovata come spinta in chiesa. C'era un sacerdote disponibile a confessionale, un sacerdote a me sconosciuto, ma si è rivelato un grande uomo di Dio nel suo ministero. Mi sono inginocchiata e senza parlare, mi mancava la forza, sono scoppiata in un pianto dirotto. Questo momento di grande commozione è durato un bel po'. Il sacerdote mi ha lasciato sfogare, poi, stringendomi le mani nelle sue, ha esclamato: figliola, coraggio, io sento che il Signore ti ha già perdonata perché hai molto amato. E mi ha citato qualche episodio bellissimo del Vangelo, la Maddalena, il figlio al prodigo, eccetera, eccetera. Quando, un po' più risoluta e sollevata, ho incominciato a vuotare il sacco e mettere a nudo la mia anima, un nuovo irrefrenabile sfogo di pianto che non riuscivo a controllare. All'improvviso il sacerdote si alza, mi prende per mano e mi accompagna a mia insaputa sulla tomba di Padre Pio, che ancora dovevo visitare. È stato il momento più bello. Quanta pace ho sentito subito, quanta serenità. E perché non quanto bisogno di amore puro e sincero, quell'amore che purtroppo mi è mancato tanto nella mia vita. Prima in famiglia e poi sfruttata dal mondo della prostituzione. Sono stata vicino alla tomba di Padre Pio circa 2 ore. Poi finalmente, aiutata dallo stesso sacerdote che mi ha accompagnata, ho iniziato a vuotare il sacco con tanta umiltà, con tanta decisione. Come per incanto, era sparita ogni paura che costituiva un forte ostacolo. Mi sono liberata da un macigno che era diventato pesante, insostenibile. Finalmente ho conosciuto l'amore. Ho sperimentato su di me la misericordia di Dio attraverso questo grande sacramento. Ora sono libera, non più prigioniera e schiava di una vita di peccato e di schiavitù. Uscita fuori, ho avuto la sensazione di volare con tutto. Era più bello, più limpido. Anche se faceva un freddo glaciale, avevo però tanto calore nel cuore e tanta gioia. In questo momento che ti scrivo sono di nuovo alle prese con un pianto irrefrenabile, ma questa volta sono lacrime di gioia, Federico, di pentimento. L'unica nota dolorosa è ancora la mia assenza, non voluta, alla Eucaristia. Mi sembra di averlo già detto, di non aver fatto ancora la prima comunione. In compenso però ho iniziato un corso per l'ammissione a questo sacramento e poi, poiché ho già 35 anni, un'età matura, sono pronta, con una preparazione adeguata, a ricevere anche il sacramento della Cresima. Dopo questa preparazione duplice, posso considerarmi anch'io una persona rinata. Ancora una volta ringrazio te, caro Federico, e tutta la radio dove tu lavori, che mi avete dato la gioia di ritrovare colui che, malgrado tutte le mie debolezze, le mie infedeltà, era ad attendermi con pazienza per perdonarmi. Quale gioia! La mia esperienza non è finita qui. Ho avuto una grande grazia che mi stava a cuore, il superamento di quell'odio spietato verso mio padre. Senza questo superamento non potevo certo ricevere la soluzione. Anche in questo il Signore mi ha aiutata, conducendomi verso la strada del perdono. Il sacerdote mi ha dato come penitenza di mettere in pratica uno dei consigli evangelici: visitare i carcerati. Credimi, Federico, mi è costato tanto, ma ci sono riuscita. È stato una tristezza all'inizio, ma poi come per incanto si è trasformato questo doloroso incontro in una serenità inaspettata. L'udienza in via eccezionale si è tenuta nello studio del direttore, insieme al cappellano del carcere. Ho visto mio papà piangere, come un bambino, in ginocchio, chiedermi perdono. Mi ha fatto tanta tenerezza, per cui ho avuto la forza di baciarlo, ho avuto la forza di abbracciarlo con tanto affetto. Sia il direttore che il cappellano assistevano silenziosi, commossi, a questo incontro. Erano 20 anni che io e mio papà non ci vedevamo. Alla fine il cappellano, chiamatemi in disparte, mi ha detto: tuo padre non è più un mostro, come tu l'hai definito, ma è un uomo nuovo, recuperato dalla grazia redentrice. Solo allora ho capito che in fondo tutti e due eravamo su un unico binario, l'incontro del peccatore con Dio misericordioso. Mi sono ricordato di una tua frase, Federico, molto bella, ma non recepita allora, in una trasmissione un sabato sera. Mi dicesti: Maria, ricordati che il Signore anche per tuo padre, attraverso la crocifissione, ha desiderato la salvezza. Federico, questo si è avverato. Carissimo, sto accarezzando l'idea stupenda di farmi suore di clausura. Mi è venuta questa ispirazione sulla tomba di Padre Pio. Chissà se nei piani del Signore c'è pure questa chiamata. Ma per ora è prematuro parlarne. Sono una bambina, appena nata, bisognosa di tutto nel campo spirituale. Se sono rose, fioreranno. Intanto preghiamo. Ed ora ti lascio, caro Federico, con un forte abbraccio nel Signore. Ti sono sempre grata. Scusami se sono stata troppo prolissa, ma è la gioia che trabocca dal mio cuore. Tu mi comprendi. Sono felice, felice, felice. Tua amica Maria, non più nome convenzionale, ma reale, in quanto Maria è il mio secondo nome. L'ho appreso da mio padre. Ciao Federico. Come dicevo, come deve essere grande un'anima per contenere Dio. Grazie di tutto. Ciao. Spero di sentirti in diretta ancora qualche altra volta. Ma è tanto difficile. Ho provato senza esito. Un caro saluto. Ciao. Ed ora, cari amici, prima di passare all'angolino di Padre Pio, finché c'è ancora un fil di voce, seguitemi, recitiamo una decina di rosario insieme. Ecco, dedichiamo queste 10 Ave Maria, magari la prossima volta pregheremo tutto il rosario intero con qualcuno di voi via telefono. Adesso pregate con me una decina di rosario. Lo affidiamo alla Madonna, Padre Pio, alla nostra carissima Nuccia, la venerabile Nuccia, che è qui con noi, insieme al nostro Alessandro, che anche lui è in paradiso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Giornata a tutti e a tutte. Auguro che il Signore Dio benedica voi, le vostre famiglie e tutte coloro che vi stanno a cuore. in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cosa sia, se lo dà a tu Gesù.
Dalla propria cella vi parla il Padre.
Per darvi l'ultimo saluto della giornata che ormai è per declinare, auguro a tutti ogni bene del cielo, che sia piena di consolazione, di conforto, di sostegno per voi e per tutti coloro che sono uniti a noi nel medesimo spirito, e in modo speciale alla vostra famiglia, ai vostri amici e a tutti coloro che vi stanno a cuore. E poi un pensiero in questo del buon pastore di cui ha parlato ormai il predicatore, quindi credo inutile ogni altra parola aggiungere a quelli che lui ampiamente vi ha esternato, manifestato. Aggiungo solamente una cosa sola. La vera devozione è quella è l'imitazione. Imitiamo il cuore di Gesù, specialmente nel dolore, e allora ci renderemo sempre più uniformati a questo divino cuore, affinché un giorno possiamo anche noi, assieme a colui che ha tanto sofferto, glorificare il celeste Padre lassù nei cieli. Ed io da parte di Dio vi impartisco la più eretta benedizione su di voi e su tutti, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questo sia. Ti l'ho dato Gesù e Maria,
oggi e sempre.
E buonanotte per tutti.
Bene, cari amici, con questo pensiero e questo saluto di Padre Pio, anche Federico vi ringrazia per averci seguiti. E vi saluto con molto affetto, auguro a tutti buonanotte, buona domenica e a Dio piacendo. Sabato prossimo molto probabilmente faremo una replica mirata, andrà in onda una replica mirata, ma il sabato successivo dovrei essere, se la voce tutto è a posto, dovrei essere presente qui negli studi, come questa sera. Grazie.